Ave Maria, cari amici, bentrovati in questo appuntamento del Sentiero Mariano Serafico. E vogliamo continuare ad approfondire il libro Ogni giorno con la Madonna di Padre Stefano Maria Manelli. Siamo al capitolo della continuità di amore con l'Immacolata, questa continuità di amore che deve accompagnare la nostra vita di ogni giorno. La presenza dell'Immacolata, l'unione con l'Immacolata, l'impersonare lei, l'identificarsi con lei, a riflettere bene sono espressioni di stampo vitale, chiare nella mistica mariana, fermento di comportamenti santi ed edificanti. E queste espressioni si susseguono per collegamento alla realtà dell'amore divino, che non è realtà statica. L'amore non è qualcosa che si ferma, ma è dinamica, cresce, è in movimento, avanza, avanza con l'amore dell'Immacolata, per quella libera corrispondenza dei consacrati a lei in continuità di feconda crescita verso l'alto, l'infinito, il più alto, il Dio amore, il Dio infinito amore che è Padre e Figlio e Spirito Santo. Chi è questo modello di questo amore infinito è Gesù, nostro Signore. L'esemplare divino di un amore totale, di un amore ininterrotto, un amore interrotto alla Beata Vergine Maria come divina mamma e con la mamma al Divin Padre nello Spirito Santo. Quindi il vivere di Gesù con la Beata Vergine Maria ogni giornata nei suoi 30 anni di vita nascosta a Nazaret, a Gerusalemme, nel tempo drammatico del compimento della missione salvifica per la redenzione universale. Così anche noi dobbiamo vivere ogni giorno con la Madonna, come suoi figli, come sue figlie, comportandoci anche noi come il figlio primogenito Gesù, nostro divino fratello maggiore. Quindi questa presenza dell'Immacolata, questa unione con l'Immacolata, questo impersonare l'Immacolata, questo impersonarsi, identificarsi in lei, deve accompagnare quello che è stata la sua vita nascosta, la casetta di Nazaret, la vita pubblica a Gerusalemme, fino alla passione e morte, resurrezione in croce. Se la nostra giornata è fatta di 24 ore di tempo, si sa che Gesù viveva le 24 ore interamente legato alla Divina Mamma, attimo per attimo, con un amore mai stanco, un amore mai indolente, mai pigro. Questo è qualcosa che possiamo un po' sperimentare noi nel nostro cammino. Ma l'amore di Gesù verso la Madonna era sempre vivo, un amore sempre operoso. Il mente, il cuore, la volontà, la libertà, la fantasia, l'immaginazione, i sensi, le sensazioni, le gioie, i dolori, l'emozione, gli impulsi, le tendenze, le voglie, le difficoltà, le ostilità e quant'altro che poteva accadere, tutto era per l'Immacolata. Tutto era una fiamma pura e ardente di amore filiale a lei, in continuità di crescita feconda di grazia. Allora ci si può chiedere come Gesù guardava con amore la Beata Vergine Maria, come Gesù ascoltava con attenzione la Beata Vergine, come Gesù obbediva prontamente alla mamma, come Gesù aiutava amorosamente la mamma, come Gesù pregava con la Beata Vergine Maria, come soffriva con lei, come gioiva con la mamma celeste, come Gesù sorrideva alla mamma. Bene, così anch'io devo vivere ogni giornata con la Madonna. Divina mamma della mia vita spirituale, guardando sempre a Gesù, guardando sempre al suo esempio sublime di amore filiale verso la Divina Mamma di amore, senza sciupare un solo attimo di tempo, senza sciupare un solo respiro, senza sciupare un solo battito del cuore, un solo pensiero, un solo gesto, tutto in lui era amore a lei. E a questo punto diventa adesso doveroso fare un primo esame di coscienza su quello che dovrei arrivare a imitare, su quello che dovrei arrivare a vivere e su quello che faccio e su quello che opero e su tante sciupì di azioni, di occasioni in cui potrei amare meglio l'Immacolata. Come faccio io, scrive il padre, a differenza di Gesù? Io voglio o un vorrei così all'acqua di rose. Voglio comportarmi subito e sempre come Gesù nei riguardi della Madonna? Però mi tocca invece fare subito i conti con il mio egoismo che mi vuole imporre immediatamente il suo dominio, il suo primo posto, questo mio egoismo che vuole stare a galla come l'olio sull'acqua contro l'amore divino. Gesù mi mette in guardia riguardo con le sue parole divine, perentorie. Se vuoi venire a me, se mi vuoi seguire, anzitutto devi rinnegare te stesso, abnega temet ipsum, cioè devi sottomettere l'io, devi eliminare l'egoismo, eliminarlo. Questo è il punto di partenza, un punto di partenza primario, e diventa la condizione immediata dell'agire per amore di Dio. E questo amore deve essere amore di tutto il cuore, di tutta la mente, con tutte le forze. Così prega la mattina ogni buon cristiano ti dicendo: Signore, Signore, ti offro le azioni della giornata, fa che siano tutte secondo la tua santa volontà e per la tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male, la tua grazia sia sempre con me. Beh, in questo devo affidarmi ogni mattina anche alla Beata Vergine Maria. Altrimenti, a sera, all'esame di coscienza della giornata, mi tocca rendermi subito conto di tante infedeltà, di tante negligenze nell'amare, delle perdite di tempo, dei pensieri, di parole, di gesti, buttati al vento senza neppure badarci. Materiale per il purgatorio, ovviamente, non è per il paradiso, per il purgatorio. E quindi, come la Beata Vergine Maria, tutta di Gesù, e quindi anche tutta nostra mamma, se noi guardiamo a Gesù, guardiamo alla Beata Vergine Maria, trovo di fronte a me quella perfezione totale dell'umano e del divino. Quella perfezione che devo impegnarmi a ricopiare, devo impegnarmi a riprodurre in me per grazia e opera di loro, di Gesù e di Maria. Nella Beata Vergine Maria, ed è una pura verità, si trova appunto con lei che è la perfettissima nell'essere tutta di Dio e tutta di noi, suoi figli e sue figlie, specialmente se siamo consacrati interamente a lei, o ancora di più se siamo legati a lei con il voto mariano. Quindi, parlando contro lo scandalo dato ai piccoli, ai bambini, Gesù ha detto che i bambini sono affidati agli angeli che nel cielo vedono sempre la faccia del Padre mio che è nei cieli. Bene, gli angeli custodi dei bambini, dunque, mentre sulla terra sono in azione continua per la loro custodia, nel cielo, tuttavia, restano sempre in contemplazione beatifica del volto del Padre. Bene, e la Madonna, che è la Madre di Dio, che è la Regina degli angeli, per quella grande trascendenza della sua maternità divina, può molto di più di tutti i santi angeli messi assieme. E quindi lei ha la pienezza di quella grazia divina per essere tutta di Dio suo padre, tutta di Dio suo figlio, tutta di Dio suo sposo, Spirito Santo, e tutta di noi e ciascuno di noi suoi figli e figlie, tutti redenti dal figlio e corredenti dalla madre universale. Proviamo a fare questa considerazione. Se l'angelo custode sta vicino a me, se l'angelo custode si prende cura di me e non interrompe mai, tuttavia, quell'ineffabile visione e contemplazione di Dio che è l'infinito amore, molto di più sta vicino a me, la Divina Mamma, perché sono suo figlio, sono sua figlia. E lei sta qui vicino per portarmi alla salvezza, sta qui vicino per portarmi alla santificazione eterna. E c'è di più, tanti santi teologi sostengono che Maria Santissima non soltanto sta vicina a ciascuno dei suoi figli, quale mamma divina, ma ancora più vicina del nostro stesso angelo custode, anzi, è a me più vicina di me a me stesso, poiché come madre divina ha per grazia la conoscenza perfetta di tutto me stesso, di tutti i miei segreti più nascosti e intimi. E ancora di più, quando si ha il voto mariano di consacrazione invitata all'Immacolata, allora si ha nell'anima del consacrato una speciale presenza dell'Immacolata, che vuole santificarlo, che vuole immacolatizzarlo, fino alla trasustanziazione in lei stessa, come ha insegnato San Massimiliano, il santo che era chiamato il folle dell'Immacolata. Un'altra considerazione è che in me purtroppo ci può essere una presenza di Dio o della Madonna, ma senza l'unione, cioè può può esserci in me una presenza come fra due perfetti estranei che si trovano insieme in uno stesso luogo. Cioè, so bene, ad esempio, che vivendo in grazia di Dio ho Dio presente dentro di me. So che sono tempio dello Spirito Santo. Tutto ciò è vero, ma io, che intanto vivo con loro, opero facendomi assorbire da tanti altri interessi nella mente, nel cuore, nell'attività, non rifiuto la presenza di Dio o della Madonna. Ma questa è una presenza che non mi prende, che non mi interessa, se non per momenti che passano fugaci. E vediamo bene quante ore della giornata purtroppo io mi comporto proprio così. In ogni mio esame di coscienza, sera potrebbe essere contrassegnato dalle ore della giornata trascorse con questa presenza, vicinanza simile a quella di estranei, in casa mia, dei quali forse neppure mi sono accorto. Ecco lo scioppio di grazie che avviene comportandosi in maniera così ingrata e insana ed è desolante. E questa è un'osservazione del padre molto, molto particolare perché è una verità grande. Se vivo in grazia, in me esiste quella presenza dentro di me di Dio. Sono attualmente tempio dello Spirito Santo. Sì. Ma questa presenza non mi tocca, questa presenza non guida la mia vita, è la presenza di un estraneo, è la presenza di un personaggio, sono sul tram e ci sono tanti altri estranei, sono per strada e sono tanti altri estranei, sono in un ufficio postale e aspetto così con tanti altri estranei. Non avvenga che anche nel mio cuore questo estraneo si chiami Dio. Si chiami Spirito Santo, si chiami Beata Vergine Maria. Perché? Perché sono distratto. Ecco quello che capita nella casa di Betania a Santa Marta. Prima di essere santa, quando diciamo poteva essere un'aspirante santa in cammino, e Gesù era in casa da lei. Gli apostoli erano in casa sua. Stava preparando Gesù. Ma era distolta per i molti servizi. Marta, Marta, Marta. Tu ti affanni e ti preoccupi di molte cose buone, ma ti stai dimenticando quelle più importanti. Forse questo rimprovero potrebbe capitarmi anche a me. Tanti momenti vivo questa presenza, oppure in tanti momenti della mia giornata, in tanti momenti della mia vita, ho questa presenza di Dio. Nel stato di grazia, vivendo in grazia di Dio, ho la presenza di Dio dentro di me. Ma questa presenza non mi tocca, ne sono ignaro, sono distolto dai tanti servizi e quante ore purtroppo della mia giornata rischio di comportarmi e mi comporto effettivamente così, distolto dai tante preoccupazioni, dai tanti pensieri, ma a volte dalle tante distrazioni, dai tanti messaggi che devo rispondere, ascoltare, leggere, curiosità, spensieratezza, devo riposarmi, devo farmi un attimo. Tanti, tanti momenti che sciupo. Voglio il Signore, ma quanto raggruppando questi tanti, tanti momenti diventano tanti minuti di non voglia tante ore o peggio ancora un'intera giornata. E la mia vicinanza di questa presenza di Dio, questa mia coscienza di questa presenza di Dio, ma lì si riduce alla corona del rosario, si riduce perché sono andato a messa, si riduce, si riduce, si riduce e si riduce che tutto il resto del tempo ero in presenza. Avevo in casa quest'ospite d'onore, ma non gli ho degnato nemmeno di uno sguardo, nemmeno di un atto d'amore, nemmeno di un saluto. E cosa ci vuole dire un giaculatorio? Gesù ti amo, Madonnina ti amo, Gesù Maria vi amo, salvate anime. Ed ecco questo pericolo. Ci può essere in me una presenza di Dio o della Madonna senza unione, facendo io la parte del vero distratto, cioè sto presente come uno che vuole convivere con l'altro, magari si lavora insieme, si fa altro ancora. Ma non c'è vera intesa, non c'è vero rapporto di comunione interpersonale fra i due, poiché la distrazione prevale e ci riduce così a pressoché due distratti, distratti in altre cose. Pensa che tristezza trovarmi dopo davanti al giudizio di Dio e vedere quanto scipio di tempo, quanta distrazione della mia mente, del mio cuore, della mia volontà. Da questa presenza di unione con Dio, con l'Immacolata. E questa è la verità purtroppo di molta preghiera e ancor più del necessario raccoglimento interiore, molto fiacco, che fa sciupare tanto spirito di orazione, che riduce tutta mediocrità, pure essa stentata, distraendomi soprattutto nella vita di preghiera più impegnativa, come quella volta da celebrazione della Santa Messa, della liturgia delle ore, della meditazione quotidiana. No, sono stanco, no, sono annoiato, ma ho fatto un clic clic, è arrivato un messaggio, chissà che mi avrà scritto, che cosa avrà scritto, devo subito leggere che cosa è arrivato, questo mi è arrivato questo messaggio che parla di questo, aspetta che vado a cercare che cosa parla questo e quest'altro, e così quanto sciupio di tempo vado a fare, Gesù misericordia. Ma alla fine dei conti, che cosa mai di buono potranno produrre la distrazione e la mediocrità? Ed ecco allora la presenza di Dio, la presenza della Madonna, che non diventa vita di unione d'amore, si può dire che è una presenza che cade nel vuoto, che cade nel baratro della mia incorrispondenza alla grazia. Sono un ingrato. Incorrispondo, non corrispondo a quelle grazie che porta con sé questo dono. E diventa davvero necessario allora stare attenti soprattutto a quell'insidia velenosa di una mediocrità che può portare insensibilmente al piano, al falso piano, alla discesa ripida che è la tiepidezza e quindi al precipizio fatale della perdita di tutte le grazie. Perché se la mediocrità divento tiepido e qui dopo arriva immancabilmente, se non mi ravvedo, sono un grande scrollone alla perdita di tutte le grazie. Allora la Madonna è appunto il richiamo, il rifugio più sicuro, più facile per me, come per tutti i peccatori. Ma bisogna determinarsi perciò, scrive il padre, a coltivare, a custodire la sua presenza di unione d'amore. Coltivare e custodire questa sua presenza, coltivare e custodire quest'unione di un amore sincero, di un amore che impegna totalmente in toto la maternità divina di Maria Santissima. E qui c'è la speranza, l'intercessione per una ripresa spirituale, per la nostra salvezza, il nostro progresso spirituale e la nostra santificazione. Così come insegna molto bene San Massimiliano Maria Kolbe, dice che se noi rinnoviamo ogni giorno l'atto di consacrazione all'Immacolata, ciò è sicuramente una cosa molto buona, ma è soltanto ancora una promessa, non è un'attuazione pratica. Questa attuazione pratica deve venire nella vita di ogni giorno, o la confermiamo con la vita, ciò che abbiamo promesso, oppure lo sconfessiamo. Signore, Madonnina, stamattina ti ho promesso una cosa. Ma non ho mica mantenuto mica niente, eh. Ho detto che in tutta la mia giornata sei stato insieme con te, ma ti ho lasciato completamente da parte nelle mie scelte, nei miei pensieri, proprio non c'entravi minimamente. E questo è proprio un sconfessare quell'atto di consacrazione. Quindi quell'atto di consacrazione diventa la promessa che faccio la mattina. Ma è la mia, una promessa da marinaio d'alto mare o una promessa di un innamorato, peccatore, grande peccatore, ma aspirante a migliorare? Bene. Se lo smentiamo coscientemente, significa che abbiamo compreso molto superficialmente queste cose e che ci allontaniamo perciò dall'Immacolata, scrive San Massimiliano in una sua conferenza. Ed ecco allora un po' il rendiconto. Non è forse triste rendersi conto di aver trascorso magari più settimane intere di questo stato di altalena spirituale, avanti, indietro, più su che più giù, facendosi quasi il pendolare di indifferente fra una mediocrità e qualche guizzo di buon fervore. Quanto dispiacere, finisco col dare alla Divina Mamma, presente in me, quanta amarezza inquieta accumula frattanto nel mio animo infingardo, traditore, distratto nel sciupare e disperdere anziché raccogliere queste grazie ogni giorno dalla Divina Mamma. San Giuseppe da Copertino, che è il santo dei voli estatici, mi fa comprendere quell'esperienza travagliata. Nel tempo in cui San Giuseppe voleva decidersi ad un impegno di povertà più eroica, si mise in azione con fervore e più volte venne meno, altrettante volte. Allora c'era un combattimento, più volte no, adesso devo essere più fervente in questo, devo migliorare in questo, e però mancava al mantenere il proposito. e quindi una solita altalena spirituale, fra avanti e indietro, riesco ma non ce la faccio. E per un bel periodo di tempo così, su questo cammino così incerto. Finalmente però, dopo i diversi tenta, ritenta, fallimenti, arrivò la buona volta di una riuscita nella continuità tenace, nell'impegno a vivere eroicamente, più povero, più sacrificato. E quella riuscita il santo la definiva giustamente la sua vera conversione, di vita francescana elevata, appunto sugli alti piani di quelle virtù eroiche che fanno la vera santità. È importante tenere presente il particolare bellissimo che proprio dopo quella riuscita nel mantenere l'impegno eroico preso a San Giuseppe a Copertino, iniziò a diventare il santo dei voli estatici stupendi, che riempivano i fedeli di stupore talvolta fino allo svenimento. Ma San Giuseppe a Copertino viveva già da santo anche prima. Era esemplare, era penitente, era ben conosciuto dai suoi confratelli, eppure non prima, ma soltanto dopo aver mantenuto quel proposito più eroico della povertà serafica, il suo straordinario carisma dei voli estatici entrò in azione. Un'azione di grazia, di benedizione e di meraviglie per tanti. Questo è un grande insegnamento. C'è voluta, è servita quella scelta di dire sì, voglio fare questo per amore di Gesù, voglio fare questo per amore di Maria. È servito un atto eroico, generoso, per incominciare a diventare il santo dei voli. E questo è importante per comprendere che la fermezza, la tenacia dei propositi santi danno frutto. Quanti santi e quante sante in più avremmo avuto e si avrebbero e ci sarebbero oggi se non venissero meno tanti bei propositi di impegno più generoso, più eroico. Ed è proprio questa la grazia più preziosa da chiedere e da ottenere con la nostra preghiera umile e insistente alla Divina Mamma e alla Mediatrice di tutte le grazie. Proprio dobbiamo proprio chiedere questa preghiera insistente di poter dare anche noi questo slancio generoso nel dedicarci, nel donarci al servizio dell'Immacolata. Una presenza più costante, una presa di posizione di questa conoscenza più vera. Vivere una presenza unitiva che mi faccia diventare una cosa sola con lei, perché mi porti a diventare una cosa sola con Gesù. Ecco allora questo coltivare questa presenza unione. Se no diventa una presenza distrazione, se no diventa una presenza estranea, una presenza che non mi dà frutto, una presenza che mi rallenta e mi raffredda nell'amore. Solo l'amore diventa unitivo, solo lo slancio d'amore mi fa essere una cosa sola con l'amato e solo questo riaccendere quel fuoco di amore, sono venuto a portare un fuoco sulla terra come vorrei che fosse già acceso, mi permette di realizzare in me una presenza di unione con l'Immacolata e con questa attraverso lei arrivare a quella presenza di Gesù. Quindi in questo punto dobbiamo molto esaminarci su quanto dobbiamo economizzare il tempo. Si parla tanto di evitare gli sprechi dell'acqua, di evitare gli sprechi di questo, sprechi delle risorse, sprechi di... Dobbiamo evitare di fare sprechi di tempo. Ed è proprio quello che oggi più di tanto cercano di rubarci, di consumarci, di appropriarci, proprio per farci realizzarci degli grandi sprechi di tempo, dei grandi sprechi di amore con l'Immacolata che dobbiamo invece realizzare fortemente. E vediamo adesso questo capitolo della vita di unione con la Beata Vergine Maria. L'unione d'amore con la Madonna può essere un'unione ordinaria o straordinaria, in collegamento rispettivamente con la fase spirituale che uno sta vivendo, la fase ascetica, o con la fase spirituale mistica. Quindi l'itinerario completo per la perfezione di una vita di unione con la Madonna, ovviamente, è quello che include sia la fase ascetica che quella mistica. Molti sono coloro che portano a termine soltanto la fase ascetica nella vita di unione con la Madonna. Molti pochi, purtroppo, sono coloro che completano l'intero itinerario verso la perfezione con la fase mistica della vita di unione con la Madonna. Moltissimi, invece, sono coloro che non riescano a completare neppure soltanto la fase ascetica della vita di unione con la Madonna, riducendosi alla misura della mediocrità, o una misura di un entusiasmo che dura poco come un fuoco di paglia, una misura del compromesso che non salva e non santifica niente. Vediamo cos'è questa unione ordinaria con la Beata Vergine Maria. L'unione ordinaria, scrive il padre, è frutto di amore intenso verso la Divina Mamma, con la preghiera, con la meditazione, con l'invocazione, con l'amore e con l'imitazione, quindi con l'anima costantemente e abitualmente rivolta a lei di ora in ora. Quindi, per arrivare a questo inizio di vita di unione nella fase ordinaria, bisogna che abbiamo raggiunto una costante e abituale unione rivolta a lei e con lei. Quindi la Madonna che dobbiamo pregare, meditare, invocarla, amarla, imitarla. L'anima costantemente, abitualmente rivolta a lei di ora in ora. Quindi ecco quello abbiamo superato, abbiamo rinnegato le nostre passioni, abbiamo rinnegato il nostro io. Stiamo cercando di economizzare santamente il nostro tempo per rimanere sempre più uniti a lei. Vi ho detto che la cattiva compagnia fermenta malamente tutta la pasta, ecco, la buona compagnia invece l'alimenta e la fortifica, e quale migliore compagnia è quella insieme alla Beata Vergine Maria. Riflettendo con particolare attenzione sulle parole, l'anima costantemente, abitualmente rivolta a lei, sembra subito chiaro che per vivere l'unione ordinaria con la Madonna è necessario soprattutto il tenere l'impegno fedele e tenace della preghiera quotidiana, particolarmente la Santa Messa, la meditazione e il Santo Rosario. In più, l'imitazione della virtù della Madonna, perché la amiamo e vogliamo imitarla. La invochiamo senza mai stancarci, poiché ella è la mamma divina della nostra vita spirituale e quindi chiediamo il nutrimento per la nostra vita spirituale. E quindi lei è desiderosa di stare vicino ad ogni figlio che la pensa e la invoca, e noi dobbiamo pensarla e invocarla. Bene, se l'unione ordinaria con la Madonna può essere devozione preziosissima di ogni semplice fedele cristiano, tanto più essa deve diventare ed essere la devozione privilegiata di tutti i fedeli devoti che si sono consacrati alla Madonna, come i suoi figli, e molto di più ancora deve essere la devozione speciale di coloro che hanno avuto la grazia di fare il voto mariano, con l'obbligo di viverlo mettendo bene in pratica l'intero contenuto di impegni di amore nell'esercizio delle virtù della Madonna. Quindi quest'unione ordinaria è una devozione preziosissima, che devo sempre più alimentare e deve diventare la mia devozione privilegiata. E mi sembra di conoscere bene tutto quanto scritto finora. Beh, insomma, la teoria ci siamo. Mi sembra di comprendere bene il valore dei contenuti. Anche qui espressi con rapidità, con semplicità. Questo può alimentare e sostenere la nostra vita spirituale, che è più preziosa. La cosa che più dispiace e sorprende, scrive il padre, allo stesso tempo è la sproporzionata responsabilità che dovrei avere nell'osservanza fedele dell'attuare la messa in pratica, tra il dire e il fare, di questo tesoro mariano, della devozione alla nostra Divina Mamma Celeste, come la chiamava San Pio da Pietrelcina, e le difficoltà, le lentezze, i ritardi, i vuoti di continuità nell'amore a lei durante il giorno, che sciupano, diminuiscono anche l'unione ordinaria di amore a lei. Si fa ancora più necessario allora il raccoglimento delle forze, la buona volontà, per intensificare lo stare vicino, uniti alla divina e dolce mamma d'amore, Maria Santissima. E quindi le caratteristiche più importanti dell'impegno sincero per una vita di unione ordinaria con la Madonna sono il sacrificio e la fedeltà. Quindi ecco gli sforzi per organizzare la messa in pratica dell'impegno, di conoscere sempre meglio la Madonna, per venerarla, amarla, imitarla sempre più, e quindi diventare davvero costanti, abituali per noi, consacrati alla Madonna, questi momenti. Basti pensare, per questo, gli esempi dei santi, i più devoti alla Madonna, come San Bernardo da Chiaravalle, Sant'Antonio di Padova, Sant'Alfonso, Santa Maria Goretti, Santa Giacinta di Fantima. Dobbiamo imitarli e ricordare soltanto questi doni. E a riguardo ricordiamo sempre e volentieri gli esempi di questi e di molti altri santi e sante. E questi esempi valgono ogni volta a richiamare efficacemente alla memoria quell'espressione del grande Sant'Agostino quando era alla ricerca di Dio per l'anima sua. Se questi e quelli sono stati capaci di tanto, perché io no? Questo è stato proprio il pensiero che ha un po' scrollato, ha messo in discussione la vita di Sant'Agostino. Perché se loro ce l'hanno fatta io non posso? E ugualmente a questo proposito si possono ricordare gli antichi esempi di Santa Margherita da Cortona, di Sant'Ignazio di Loyola, di Santa Teresa d'Avila, di San Camillo dell'Elis e molti altri ancora. Loro ce l'hanno fatta. Allora, con la grazia di Dio, ce la posso fare anch'io. E per questo preghiamo la Beata Vergine Maria, qualche minuto di pausa per poi riprendere fra poco. Ave Maria. Ave Maria, ben ritrovati in questa seconda parte di questo appuntamento del Sentiero Mariano Serafico. Vogliamo continuare ad approfondire questo grande mistero ogni giorno insieme con la Beata Vergine Maria. Continuava il Padre riguardando la figura dei santi, come si sono comportati in questa unione di vita, di presenza a Beata Vergine Maria, quella presenza della Beata Vergine Maria che è in me, ma quella vita di unione che ho durante la giornata di questa presenza, questa vita di intima comunione con cui intrattengo con il Sacro Cuore di Gesù e di Maria nella mia giornata. Fin dal mattino, scrive il Padre, è vero, la vita di unione ordinaria con la Madonna esige l'offerta di tutte le azioni, di tutti i preghieri, di tutti i pensieri, tutte le parole alla Divina Mamma. E la Madonna è sempre attenta a me, suo figlio. E così faceva questo Santa Caterina Laboré, che aveva questo generoso e preciso proposito di vita quotidiana. Ogni mattina diceva: prenderò Maria Santissima per modello al principio delle mie azioni e penserò come ella avrebbe fatto il dovere che sto per compiere. E questo diventa un bellissimo proposito di questa vita di unione con la Beata Vergine Maria, nella misura in cui questa unione la voglio realizzare, nella misura in cui voglio prendere, imitare, accettare quell'ispirazione di imitare quello che avrebbe fatto la Madonna. E questo è un punto molto molto fondamentale, perché se voglio amare, l'amore porta all'imitazione della persona amata. Quindi prendere la Beata Vergine Maria, questo modello, come faresti tu, Maria? Così vorrei fare anch'io. Ecco, imitare, l'imitazione, un punto molto molto bello e importante questo atto di offerta della Beata alla Beata Vergine Maria di Santa Caterina Labourée. Però è necessaria tuttavia la continuità di questa offerta giornaliera, altrimenti c'è il rischio di fare che cosa? Di ridurre a un solo atto isolato, un atto di offerta, che poi magari si riduce a questo e non ha nessun seguito in tutta la giornata fino alla sera. Allora, dov'è quell'atto? Che valore ha quell'atto isolato dell'offerta fatta al mattino? Mattina faccio quest'atto di offerta, arrivo sera, cosa ho fatto in quest'atto di offerta? Cosa ho fatto di queste azioni per imitare la Madonna? Come ho fatto a pensare come ella avrebbe fatto per compiere? No, le ho fatte tutte queste azioni senza minimamente pensare. Ho fatto un proposito, ho fatto un atto di offerta e ho fatto tante, a volte posso trovarmi di aver fatto. Ad esame di coscienza della sera, trovarmi in difetto verso la Divina Mamma a causa di tante offerte mancate dai miei atti. Le offerte a voce le ho fatte, ma i miei atti erano distratti, non era interessata la protagonista, la regina delle mie azioni, la Beata Vergine Maria. Non era mancata questa presenza e questa unione nelle preghiere, nei pensieri, nelle parole durante tutto il giorno. Sì, vorrei fare tutte come le faresti tu, però rimane solo un atto e tutta la giornata le faccio come vorrei io, senza nemmeno pensarci come le avresti fatte tu, Maria. Vediamo un po' questa battaglia alle distrazioni. Gli interessi più vari, infatti, come le preoccupazioni più disparate, le preoccupazioni di cose diverse, rischiano di distrarmi con tanta facilità dalle cose superiori. Già San Paolo richiamava i primi cristiani con la sua energica parola di apostolo ardente e deciso: cercate, figlioli, le cose di lassù dove si trova Cristo, non cercate le cose della terra, cercate le cose di lassù. Quanto è questo mio impegno per accogliere queste parole di cercare le cose di lassù? E pensiamo alla vita di San Massimiliano Kolbe. Si legge che un giorno è invitato a una mostra a Roma. A chi gli chiese che cosa avesse visto di interessante in quella mostra, rispose con un sorriso: non ho visto niente, perché disse: io cammino per l'Immacolata. Quindi i miei passi, le mie azioni, tutto quello che è solo per l'Immacolata. E se ci sono le cose che non sono per l'Immacolata, bypassano, non, acqua fresca, proprio non mi toccano minimamente. Pensiamo a Sant'Antonio Maria Claret. Si viene a sapere che abitualmente egli viveva così assorto nel pensiero della Madonna che amava, che una volta all'intestazione di una lettera da spedire, invece di scrivere Madrid, scrisse il nome della Madonna, Maria, Maria, Maria. Il don Jean-Baptiste Chouteau si serviva anche del più frequente incrocio dei suoi occhi con gli occhi della Madonna, tenendo un'immagine di lei fra le sue mani o in un libro che portava con sé, cercando in tal modo di tenersi sempre sotto lo sguardo della Divina Mamma. Ecco la preziosità di avere sotto gli occhi, un po' a portata di mano, sotto il nostro sguardo, tra le pareti di nostro ambiente dove siamo al lavoro, allo studio, quando abbiamo possibilità un immaginetto, una statuetta, un quadretto, un rosario, qualcosa che ci riporti, un libro che ci riporti a lei, ci riporti all'Immacolata. Si raccontava anche la sorella di Santa Teresa del Bambino Gesù che chiedeva un giorno alla sorella, tutti e due carmelitani, dice: le capita mai, Suor Teresa, le dice la sorella maggiore, le capita mai di passare più di una mezz'ora, più di un quarto d'ora senza pensare a Gesù? Può mai capitare durante la giornata? Cioè, no, anzi, mi sembra che non passino mai più di 4 minuti senza che io pensi a Gesù. 4 minuti. E come si fa? Gli chiese la sorella maggiore stupita. E Santa Teresina, quando si ama, tutto è possibile. E allora incomincia un pochettino a studiarla, a osservarla senza farsi vedere così. E si accorgeva che Santa Teresina aveva dei moti. Ogni tanto volgeva lo sguardo verso la chiesa, volgeva lo sguardo verso un'immagine e faceva un attimo di raccoglimento. Proprio ogni tanto 3-4 minuti aveva questa ricerca di questa presenza, coltivava questa presenza unione con la Madonna. No, non penso che passino mai oltre i 4 minuti senza che io stia a pensare a Gesù. E questo è un esercizio della volontà, è un esercizio del nostro cuore. Pensare all'amato, pensare a Gesù, pensare all'amata, pensare alla Madonna. E quindi volgere la nostra attenzione, il nostro cuore, di tanto in tanto, frequentemente, sempre più frequentemente, verso la Beata Vergine Maria. Vediamo qual è il pericolo, l'insidia, la spinta delle distrazioni nella nostra vita concreta. Chi non soffre distrazioni? Distrazioni, la preghiera senza distrazioni viene detto che è una grazia che neanche tutti i santi hanno ottenuto, che hanno avuto su questa terra. Quindi il nostro compito qui giù, nello stato di viatori, è combattere con le distrazioni. È debolezza umana che può entrare, che può disturbare ovunque il mio pensare, il mio operare. Per questo mi è necessaria la disciplina che aiuti a coltivare il raccoglimento interiore ed esteriore per facilitare l'attenta custodia dell'anima che vuole stare costantemente, abitualmente rivolta alla Madonna. Ed ecco allora un po' le purificazioni, ecco le mortificazioni. Quindi devo disciplinarmi. Questa disciplina mi aiuta a coltivare il raccoglimento. Il coltivamento deve essere quello esteriore, che è il più facile. E poi questo deve facilitare anche il raccoglimento interiore. E questo mantiene quella custodia dell'anima che vuole costantemente e abitualmente rivolgere il suo pensiero, il suo sguardo d'amore alla Beata Vergine Maria. Per questo San Massimiliano Maria Kolbe non si stancava mai di raccomandare l'uso di piccoli mezzi di aiuto e sostegno spirituale nella vita di unione con la Madonna, dicendo ai suoi frati: rivolgetevi spesso alla Madonna nella preghiera, soprattutto con le brevi giacolatorie. Offrite alla Madonna le vostre piccole croci, offrite alla Madonna le vostre sofferenze, offrite alla Madonna le vostre umiliazioni, offrite alla Madonna i vostri dispiaceri, offrite alla Madonna le vostre difficoltà. Queste non mancano mai. E allora quante cose ci sarebbero per poter creare questa intensa unione con l'Immacolata, questa intensa unione con la Beata Vergine Maria. Essere strumento nelle mani dell'Immacolata, allo stesso modo dello scalpello nelle mani di uno scultore, del pennello al servizio di un pittore. Non meno preziosa poi è la cura dell'unione ordinaria con la Madonna, esercitandosi ad amarla con l'imitazione delle sue virtù elettissime e perfettissime, come diceva San Luigi de Montfort, che così le elenca: l'umiltà profonda, la fede viva, l'obbedienza cieca, l'orazione continua, la mortificazione universale, la purezza divina, la carità ardente, la pazienza eroica, la dolcezza angelica, la sapienza divina. E a queste 10 virtù, scrive il padre, mi amiamo aggiungere le due virtù della povertà serafica e della letizia francescana. E allora ecco come potrebbe essere questa vita di unione ordinaria con l'Immacolata. Quando riusciamo a raggiungere questo stato di unione ordinaria con l'Immacolata, c'è un altro gradino di unione ancora più intenso, che è un'unione straordinaria con la Madonna. L'unione straordinaria con la Madonna, chiamata anche unione mistica, è l'unione che si può ottenere soltanto con la grazia speciale dello Spirito Santo, come insegna San Giovanni Eud, e si ottiene quando si arriva a che cosa? A quella che è la vita unitiva, entrando nell'area della vita mistica. Quindi l'unione straordinaria con la Madonna fa abitare nel bell'interno di Maria, scrive San Luigi de Montfort. Mentre il beato Guglielmo Giuseppe Chaminade conferma che si tratta di una vera e propria grazia mistica e spiega che per ottenerla bisogna essere molto, molto, molto fedeli, assai fedeli. San Massimiliano Kolbe dice non di rado, in modo anche santamente audace, vuol farci comprendere ancora di più per la sua esperienza personale di unione straordinaria con l'Immacolata, affermando con lucidità di pensiero e di parole che la devozione mariana, ancora di più la consacrazione con il voto mariano e l'unione straordinaria con l'Immacolata, per volontà di Dio, è la sostanza di tutta la santità. La sostanza di tutta la santità è quell'unione all'Immacolata, quella devozione mariana, quella devozione di amore all'Immacolata. Ecco la nostra santità. Quest'ultima espressione, audace possiamo dire, di San Massimiliano, sua devozione alla Madonna, che per volontà di Dio è la sostanza di tutta la santità, sembra richiamare in maniera molto suggestiva anche, ed è molto fondata e significativa, l'espressione di San Bonaventura, il quale afferma che tutta la sostanza di Cristo fu dalla Madre sua. Se la Madonna è stata tutta la sostanza di Gesù Cristo e Cristo è tutta la santità, si può dire che anche con San Massimiliano che l'Immacolata per volontà di Dio è la sostanza di tutta la santità che è Cristo. Un altro ancora appunto che viene evidenziato di San Massimiliano che, come insegna, che nel grembo dell'Immacolata l'anima rinasce secondo la forma di Gesù Cristo, quindi possiamo di conseguenza comprendere come la santificazione dei consacrati alla Madonna col voto mariano è dunque mariana, dal momento che l'Immacolata è la sostanza di tutta la santità divina dell'umanità che Gesù Cristo ha preso virginalmente da lei, lei che è vergine divinamente madre. Si può dire perciò che San Massimiliano, ad esempio, è anch'egli rinato dal grembo vergine dell'Immacolata, con la santità che Gesù ebbe dalla madre sua, cioè da colei che è la grazia plena, la piena di grazia, la sostanza di tutta la santità. Conclusione quindi davvero stupenda e confortante questa, soprattutto per noi, se viviamo con amore ardente e fedele il santo voto mariano. E a parte l'importante presenza a volte di eccezionali esperienze mistiche soprannaturali, la vita di unione straordinaria con la Madonna, attraverso l'intensità dei sentimenti, degli affetti più intimi, dell'amore alla Divina Mamma, fa crescere e salire l'anima fino a scalare le vette della contemplazione mistica mariana, che è il passaggio obbligato, può dirsi, per arrivare alla più perfetta e sublime cristificazione. Prima di proseguire, dobbiamo un attimino fare un piccolo resoconto. Io penso che questa sia la parte più interessante, più bella, un po' che abbiamo visto finora, e ci sono degli altri punti molto, molto altrettanto importanti che continua a presentarci il Padre nelle pagine successive. Però qua dobbiamo fare una sosta proprio per poter comprendere come questa presenza, unione, è un punto fondamentale del nostro vivere come figli di Maria, come devoti di Maria, come consacrati di Maria, come consacrati col voto mariano all'Immacolata. È un punto fondamentale e forse veramente il punto più bello e consolante, quello di vivere quell'unione, quella presenza dell'Immacolata che in me, quando vivo in grazia, come suo figlio, come suo consacrato, ma questa presenza deve diventare anche momenti di unione, vita di unione, atti di unione, intensità di unione, incominciando con le preghiere in cui faccio il proposito, ma servono dopo anche quegli atti che realizzano quel proposito fatto. E questo dipende da come parte iniziale del mio cammino, ne ascesi, questa mia mortificazione per tutte quelle che sono distrazioni, per questo impegno di unione. E quindi anche il rinnegamento a tutte quelle che sono le mie passioni che mi porterebbero ad altri movimenti del cuore, movimenti dell'anima, seguendo un po' gli impulsi delle cose di questa terra, il momento della mia giornata, sono stanco, sono avvilito, sono scoraggiato, sono euforico, sono qui e lì, ho bisogno di relax, tutti combattere per realizzare questa vita di unione, fare tutto bene, mi devo riposare, mi riposo con l'Immacolata, faccio ricreazione, mi rifaccio ricreazione con l'Immacolata, è un momento di tristezza, io mi riunisco alla Madonna addolorata, alle sue lacrime, ai suoi dolori, tutto tutto fare unito a lei, tutto vivere unito a lei. E potrà dire, ma basta già questo, cosa importa tirar fuori adesso anche questa vita, vista questa unione straordinaria. Ricordiamoci che a questo ognuno di noi è chiamato, a quell'unione straordinaria con l'Immacolata. Ed è l'Immacolata che lo desidera, ed è Gesù che lo desidera. È Lui che vorrebbe questo da noi. È Lui che ci dà questi talenti, queste possibilità di poterlo raggiungere, se trova anche questa nostra corrispondenza nel poterlo realizzare. C'è quella parabola del chicco del seminatore. Quel seme continua. È quel terreno che deve far fruttificare, ma quel seme continua nella misura in cui l'accolgo e non metto ostacolo a questa crescita di questo seme, che possa dare spiga, poi dare stelo e dare frutti di santità. Quindi anche questa pagina in cui parla di questa unione straordinaria, e dopo unione straordinaria, quindi chiaramente passiamo su una pagina che si parla della vita mistica e continueremo ancora su questo tema in tutte le prossime pagine. Dobbiamo comprendere che questo è il traguardo a cui tutti saremo chiamati. Ognuno di noi è chiamato a questo traguardo. E se non ci arriviamo, ahimè, devo dire, è mia colpa, mia grandissima colpa. E allora chiediamo di poter realizzare, cercate le cose di lassù. Mettiamo veramente i punti importanti su quelle che sono le mete della nostra vita. Perché tutto il resto passa. Tutti gli avvenimenti di questa terra passa. Potranno sparare a destra, lanciare bombe a sinistra, valanghe di fuoco, ma io posso lo stesso rimanere in tutto unito all'Immacolata. E il mio cuore immacolato sarà il vostro rifugio. Vediamo adesso questo paragrafo che ci porta a queste parole così importanti e fondamentali. Vita cristiforme e cristiformatrice. A questo punto può essere facile comprendere come l'appartenenza più completa, più fedele alla Beata Vergine Maria, e soprattutto sottolinea il Padre con il voto mariano, può assicurare alla più alta conformità mistica a Cristo Gesù. Gesù che è il fratello primogenito fra molti fratelli, come ricorda San Paolo, Gesù fatto da Maria Vergine, come ancora ricorda San Paolo nella lettera ai Galati. Quindi le due cose si collegano teologicamente ab intus, all'interno. Potrebbe dirsi cioè nello stesso grembo virginale di Maria Santissima, perché tutti i redenti e i consacrati all'Immacolata con l'incarnazione redentrice del Verbo sono misticamente rinchiusi in quello stesso e unico grembo materno della Vergine Santissima. E quindi quel grembo che è reso divinamente più vasto dei cieli, contenendo in sé l'intero corpo mistico di Cristo, cioè il capo e le membra. Quindi l'Immacolata è stata fatta da Dio stesso, cristiforme e cristiformatrice. Quindi la forma di Gesù Cristo è colei che plasma e rende simile a Gesù Cristo. Quindi Gesù il primogenito e per tutti i fratelli del primogenito, fino all'ultimo fratello che ci sarà fino alla fine dei tempi, lei la forma, lo stampo di Gesù Cristo, e ecco lei con il potere di plasmare a immagine del suo figlio Gesù Cristo. Quindi per la sua materna cristiformità, e l'Immacolata è la più somigliante a Gesù Cristo. Dante Alighieri dice la faccia che a Cristo più si assomiglia. Quindi la Madonna è nella sua materna cristiformità in radice, ha concepito il divin figlio Gesù geneticamente cristiforme, e proprio nel figlio divino la Madonna concepisce l'intero corpo mistico che nasce da lei, tutto cristiforme, per cui da lei ogni uomo, ogni donna nasce come Gesù Cristo, come Gesù bambino, come Gesù bambina. Guarda questa espressione, Gesù bambino e o Gesù bambina. Dobbiamo mettere i puntini sulla I, sulla A e sulla O. Quindi ognuno nasce in Gesù Cristo per quella piena conformità a Gesù Cristo, piena conformità all'Immacolata. Quindi la porta d'ingresso della nostra cristiformazione è data soprattutto dalla marianizzazione della nostra vita e particolarmente con il voto mariano. Però questo deve essere vissuto fedelmente, secondo la forma ordinaria nella sua fase ascetica. E questo comprende sia il rinnegamento di ogni peccato, il rinnegamento di ogni difetto, e nella parte positiva all'acquisto delle virtù della Madonna, e questo mi predispone l'anima alla più docile passività, cioè che è proprio della mistica e che è assolutamente indispensabile per elevare alla sublime cristiformità che ci viene dotata dalla Madonna, che per ontonomasia, ontologicamente, geneticamente, è la forma Christi. Ecco lei che dà Gesù Cristo per tutto il corpo mistico di Cristo. Ecco allora questa parte fondamentale, quindi per la nostra forma ordinaria, per la nostra vita ascetica, ha un aspetto il rinnegamento di ogni peccato e difetto e l'acquisto, la somiglianza alla Madonna. Togliere tutto quello che ostacola questa grazia e riempirci di somiglianza con lei che è la piena di grazia. Quindi la consacrazione alla Madonna e particolarmente con il voto mariano, se vissuta fedelmente, non basta solo l'atto, non basta solo la forma, non basta recitata anche in un momento con grande devozione, devo viverlo. Se vissuta fedelmente in quell'unione ordinaria nella fase ascetica, mi può portare quindi a investire della divina grazia di colei che è la Madre Vergine del Verbo incarnato, fatto es muliere, da San Paolo ci dice, colei che è la Madre corredentrice del genere umano nell'opera della redenzione universale, colei che è la Madre e Regina unita a Gesù Cristo, con cui condividere quel primato universale. Lei che è la madre mediatrice di tutte le grazie per condurre le anime alla salvezza eterna. Ecco questo grande dono che ci fa la Beata Vergine Maria. Lei, la sua divina grazia, come è lei che c'è Madre di Dio, lei che è la nostra Madre corredentrice, che coi suoi dolori ai piedi della croce ci ha corredento con le sue lacrime, lei che è la Regina unita a Gesù Cristo, Re dell'universo, che condivide quel primato universale, lei che è la mediatrice di tutte le grazie, quindi in atto primo che acquista le grazie insieme a Gesù Redentore, e in atto secondo che la distributrice di tutte le grazie, tesoriera di tutte le grazie, nell'economia salvifica voluta dal nostro Signore Gesù Cristo. E qui il padre si puntualizza un po' le caratteristiche dell'unione straordinaria. Quindi la caratteristica primaria dell'unione straordinaria d'amore alla Madonna, con il voto mariano, col voto della consacrazione perfetta a lei, è una intimità abituale, con il raccoglimento interiore ed esteriore, che fa tenere sempre la mente, il cuore e la volontà in direzione della Madonna. E questo raccoglimento fa tenere sempre la mente, il cuore, la volontà in direzione di Maria, un po' come la bussola, l'ago di una bussola, pronti a ricorrere a lei con naturale spontaneità filiale, perché è la nostra madre, in qualsiasi bisogno, come tra il figlio e la mamma, in reciproca donazione, vitale appartenenza totale, come un bambino piccolissimo. Quando incontra un pericolo così, chi si rivolge? La prima cosa che gli dà, aiuto mamma. E quando c'è qualcosa, ecco la mamma. Tutto rivolto a lei. Questa mia vita di unione e questa parte interiore, questa parte raccoglimento interiore, questo raccoglimento esteriore, questa intimità abituale con lei. Bellissima riguardo la testimonianza di Saint-Charles de Foucault, il quale scrive in un momento di grandi sofferenze, dice: non sapendo dove trovare rifugio, mi sono completamente consegnato fra le braccia della Madonna. Mi sono ricordato del suo cuore di madre del perpetuo soccorso. Mi sono consegnato nelle sue mani immacolate, come fa un bambino, supplicando che fosse la mamma a portarmi e che facesse di me non quello che io voglio, ma quel che vorrà lei, per la maggior gloria del suo figlio, secondo la sua volontà. Anche questa piena donazione, pieno abbandono fiducioso a lei. Tu, mamma, sai meglio di me di che cosa può far piacere a Gesù. Tu, mamma, sai meglio di me che cosa può essermi utile chiederti per il mio bene. Tu, mamma, sei la sede della sapienza e quindi e sei un cuore di mamma e sei una regina incoronata e quindi vuol dire onnipotenza supplice, vuol dire amore grandissimo. Più di tutte le mamme racchiuse assieme, il tuo cuore di mamma può aiutarmi in tutte queste necessità. Ecco come sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio, come la preghiera fin dei primi secoli, i primi cristiani rivolgevano all'Immacolata. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio. Ecco a chi ricorrere. E così San Jean de Foucauld ricorre a te, o Maria. Sotto il tuo aiuto, la tua protezione, il tuo patrocinio, a te, o Maria, ricorro. Ancora San Pio da Pietralcina è una bellissima testimonianza che scrive in una pagina tutta del suo cuore sacerdotale, sopraelevato all'amore del suo filiale amore verso la Madonna. Dice: nella mia azione sacerdotale, dice Padre Pio, io ho avuto un solo esemplare, un solo punto di riferimento, che è la Beata Vergine Maria, e credo che non potevo agire diversamente. E per la preghiera, come ho cercato di tenere io i miei occhi negli occhi della Mamma Celeste, così vorrei che facessero i miei figli spirituali. Quindi, per tutti i devoti di Padre Pio, per tutti coloro che vogliono essere figli spirituali di Padre Pio, per tutti coloro che si ritengono figli spirituali di Padre Pio, imitiamolo. Ascoltiamolo, facciamolo contento, teniamo i nostri occhi fissi nel cuore immacolato di Maria, fissi negli occhi della nostra Mamma Celeste. Così vorrei volare verso il paradiso, dice Padre Pio, ai richiami della Vergine Santissima, e così vorrei che volassero i miei figli spirituali senza altri inciampi, senza altri riferimenti. Tutti uniti all'Immacolata, tutti rivolti all'Immacolata, tutti in ricerca di compiere la volontà dell'Immacolata. È ovvio infatti che l'unione d'amore straordinaria alla Madonna comporta un'offerta continua di sé, per non sottrarre a lei nulla dei nostri pensieri, nulla delle nostre azioni, delle nostre preghiere, dei nostri affetti, delle nostre gioie, dei nostri sacrifici, dei nostri travagli, delle nostre speranze. Tutto deve far parte del voto mariano di consacrazione alla Madonna, che sia totale e perenne, per arrivare all'unione di sommo amore, all'unione all'orazione mistica, che eleva l'anima sugli alti piani dell'unione d'amore divino, anche estatico, trasformante e consumante, e chi si corona così con il cosiddetto, ecco il vertice, matrimonio mistico, fra l'anima consacrata e la Madonna, da San Massimiliano chiamato anche la transustanziazione mistica. E qui concludiamo con questo pensiero di San Massimiliano. Qui proprio stiamo toccando, cominciando a toccare un po' i vertici, stiamo guardando un po', anche se in lontananza, la vetta della cima che Gesù e l'Immacolata vorrebbero portarci. Completa ed elevatissima la testimonianza di San Massimiliano sulla sua consacrazione all'Immacolata, maturata in una vita di unione mistica, protesa alla transustanziazione con la Madonna, da parte della mente, del cuore e della volontà. San Massimiliano presenta questo trittico di grazia, la realtà mistica della sua donazione, appartenenza totale all'Immacolata, l'idea fissa con l'Immacolata nella mente, l'amore folle con l'Immacolata nel cuore e l'azione febbrile con l'Immacolata nella volontà. Ed è questo mirabile trittico mistico di San Massimiliano che debbo e dobbiamo volgere non tanto i nostri occhi, ma la nostra mente, il nostro cuore e la nostra volontà. E così dobbiamo regolarci e controllarci sempre nel vivere questa Maria formità in ascesa di questa mistica trasustanziazione nell'Immacolata. Ma di questo parleremo nei prossimi incontri. E chiediamo la benedizione della Beata Vergine Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito e vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Cari amici, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. A risentirci.